Mubarak punta i piedi e dice che non andrà via. Questo gela in particolare Washington, Obama che si era sbilanciato avvertendo che Mubarak sarebbe fatto da parte, e passano poche ore, si muove qualcosa, improvvisamente Mubarak riprende il microfono, parla alla nazione e dice che se ne andrà. Se ne andrà e lascia ai militari il compito di gestire la transizione a un governo democratico. Parla il capo della giunta militare, l'ex ministro della difesa Tantawi, e dice che loro come militari non intendono prendere in mano le sorti della nazione, quindi non diventare ceto dirigente, però gestiranno la transizione. Questo fa contento Obama, che riprende subito i microfoni e dice: vedete, ha vinto la non violenza, e non sappiamo che cosa è intercorso in queste ore tra una parte e l'altra dell'oceano, qualche cosa, e ripartiamo da qui. La piazza ovviamente esulta, l'avete visto le scene, abbiamo vinto, liberazione, il nome della piazza, la liberazione ha funzionato per ora, però le tensioni e soprattutto gli sviluppi sono molto dubitativi, cioè che cosa succederà, che cosa avverrà. Sembra quasi, dai nomi che emergono, che il potere, il sistema stia rinnovando se stesso. Dai nomi, ecco. Però allora, per proseguire per ordine, intanto salutiamo Anthony e Serena. Ciao,
ciao a tutti. Ciao.
E dunque, allora, intanto, visto che l'esercito adesso, in queste ore, ha in mano le redini dell'Egitto e intende non prendere in mano, non fare il golpe, però gestire la transizione, anche questa cosa è importante, una panoramica sull'Egitto. Chi è sull'esercito? L'esercito dell'Egitto.
Anzitutto, infatti, un saluto a tutti. Comunque, appunto, Salvatore vi ricordava quello che è avvenuto negli ultimi giorni, e abbiamo pensato, per tentare di fare un po' di chiarezza, di cominciare questa ora di trasmissione con un approfondimento proprio sul ruolo dell'esercito nella storia dell'Egitto contemporaneo, soprattutto a partire dagli anni 50, quindi dal colpo di Stato o dalla rivoluzione, come si suol definire, degli ufficiali liberi avvenuta nel 52. È importante anzitutto fare una precisazione su quanto avvenuto ieri. Mubarak, appunto, come diceva Salvatore, giovedì aveva fatto un discorso che in realtà non ammetteva il suo allontanamento dal paese e dal potere. Allo stesso tempo il malcontento degli Stati Uniti, come anche le pressioni interne, hanno portato poi ad una decisione completamente differente. Il comitato di difesa, il cosiddetto comitato supremo delle forze armate, che ha preso le redini della situazione in questo momento, è composto principalmente da militari di tutte le forze, quindi dalla parte dell'infanteria, la cosiddetta, appunto, cioè l'esercito terrestre, che conta più o meno oggi un numero di effettivi tra i 460 e i 470.000 effettivi, poi c'è l'aviazione, quindi tutte le componenti dell'esercito sono all'interno di questo Consiglio Supremo delle forze armate. Vi è anche Suleiman, che comunque, seppur di carriera militare, era colui che ha parlato negli ultimi giorni, che è stato alla ribalta della stampa anche internazionale negli ultimi giorni come primo referente degli Stati Uniti e delle potenze occidentali. Suleiman fa parte anche di questo Consiglio Supremo delle Forze Armate. Quindi è un comitato che parte composto da membri tutti di estrazione militare, anche se poi alcuni membri hanno preso delle vie differenti. Suleiman, ricordiamolo, prima durante questa insurrezione, durante queste mobilitazioni, aveva preso il posto di vicepresidente in carica. Mubarak, anzitutto, quindi bisogna capire se Mubarak abbia in realtà negoziato questa transizione, perché il cambiamento di rotta così netto nelle ultime 24 ore, da giovedì a venerdì sera, è stato, appunto, ci induce a pensare in realtà che c'erano delle resistenze interne all'esercito e all'establishment di Mubarak per un passaggio di questo tipo. Bisognerà vedere questo perché avrà delle conseguenze importanti anche sul futuro, sul destino di Mubarak, sul destino dell'establishment a lui più vicino. Ricordiamo che alcuni esponenti di questo Consiglio Supremo delle Forze Armate appartenevano al governo del PND, quindi del Partito Nazional Democratico, che era il partito di regime, come per esempio questo Muhammad El Tantawi, che appunto era il ministro della difesa. Quindi abbiamo in realtà delle personalità che si fanno almeno a livello propagandistico, sono i portavoce della, della mobilitazione, sembra vogliono ascoltare le proteste e la voce della, del popolo egiziano, ma sono persone appunto dell'establishment che ha sostenuto fino a pochissimi giorni fa Mubarak. La paura nei confronti dell'esercito da parte delle forze politiche di opposizione è un qualcosa anche questo di abbastanza evidente. Tutte le forze politiche hanno, tra virgolette, ringraziato l'esercito per aver mantenuto le promesse. Così hanno dichiarato i Fratelli Musulmani ieri, così l'ha dichiarato anche il Baradei, così l'ha dichiarato Ayman Nur, uno degli esponenti di uno dei partiti dell'opposizione, il cosiddetto partito Al-Qaeda, che si era candidato alle presidenziali nel 2005. Vi è quindi una sorta di timore anche nei confronti dell'esercito e da parte della popolazione naturalmente vi è un ringraziamento forte, anche se sappiamo dalle notizie ultime di questa mattina che già cominciano ad evidenziarsi delle differenze all'interno del movimento, soprattutto a Midan Tahrir. C'è chi dice che in questo momento la piazza ha ottenuto quello che voleva, quindi si poteva ricominciare una vita normale. C'è chi invece, in maniera molto più determinata, vuole rimanere nella piazza, vuole rimanere lì ed aspettare, attendere delle garanzie formali da parte dell'esercito affinché questi non prenda in maniera definitiva il potere. Questo lo si rivendica soprattutto attraverso la richiesta di partecipazione di civili all'interno di questo comitato di difesa o comunque di questi organi istituzionali che avrebbero dovuto portare alla transizione verso poi ad un processo elettorale cosiddetto democratico. Quindi,
scusa, intanto una domanda. Ecco, tutte queste cose che dicevi tu e anche quello che il 99% di quello che scrivono i giornali, anzi il 100%, parlano di queste trasformazioni appunto interne al sistema o anche possibilmente esterne, ma tutte di carattere istituzionale, cioè che modifiche istituzionali. Non si parla di modifiche sociali, economico-sociali. Ecco, c'è invece io so che appunto quando sono scesi in piazza giovedì gruppi di lavoratori, il tessile, il bacino minerario chiedevano degli aumenti del 15% sugli stipendi.
Assolutamente, quindi qua ci ricolleghiamo anche a quanto abbiamo detto la settimana scorsa, no? Queste proteste di carattere socio-economico che si sono prodotte dal 2004 in poi e che hanno avuto un eco fortissimo nell'Egitto degli ultimi anni. Proteste che non si sono fermate, anzi che si sono accentuate negli ultimi giorni con scioperi di massa, soprattutto in quei settori che vi abbiamo ricordato la volta precedente, ovvero nella zona del Delta del Nilo, soprattutto dove vi sono delle fabbriche tessili importantissime, dove ci sono state migliaia di lavoratori in sciopero, come anche nella zona del canale di Suez. Quindi una serie di scioperi di massa che hanno, in questo caso, appunto aumenti salariali, quindi rivendicazioni di carattere socio-economico, hanno anche però solidarizzato col movimento di piazza presente in Egitto. Naturalmente questa componente sociale è fino ad oggi ignorata dalla stampa internazionale, nel senso che una progettualità di carattere sociale non emerge assolutamente, nemmeno gli stessi esponenti dell'opposizione, quelli più in vista come il Baradei, anche gli stessi Fratelli Musulmani, il movimento appunto che è uscito fuori nell'aprile del 2008, se non sbaglio era il 6 aprile, ora non mi ricordo il nome esatto. Comunque erano tutti movimenti che in questo momento, forse perché la priorità era quella di cacciare Mubarak, non hanno fino ad ora proposto dei mutamenti sostanziali dal punto di vista socio-economico. Ne parleremo poi infatti successivamente, anche se avremo il tempo, con un'analisi di un documento che ci è arrivato proprio da Midan Tahrir sulle richieste della piazza per un cambiamento netto nei confronti del regime di Mubarak. Ma appunto torniamo, facciamo un attimo un passo indietro e cerchiamo di analizzare il ruolo dell'esercito, che oggi sembra così preponderante sulla scena egiziana. Dobbiamo fare un passo indietro abbastanza grande, perché dobbiamo in realtà cominciare il discorso dagli anni 40. Appunto l'Egitto dell'epoca liberale, come dicevamo l'altra volta, quindi sotto occupazione britannica, una monarchia una monarchia parlamentare, naturalmente con questo monarca, prima Fuad e poi Farouk, che gestivano in prima mano la situazione e strumentalizzavano anche il Parlamento per i propri fini, un partito nazionalista come quello del Wafd che tentava almeno inizialmente, che aveva monopolizzato, catalizzato l'attenzione del malcontento generale in Egitto per come dire staccarsi dalla colonia, dal dominio coloniale britannico, un movimento dei fratelli musulmani che comunque era in piena ascesa. In questo frangente quindi vi è stata una riforma importante dell'Accademia Militare, soprattutto quella del 1936, che ha portato ad un primo allargamento dell'esercito egiziano, perché fino a quel momento, fino al 36, con il controllo britannico, l'esercito egiziano era molto debole, erano pochissimi effettivi, con scarsissimi investimenti, proprio perché la Gran Bretagna voleva mantenere un controllo sostanziale sulla politica estera e sulla difesa dell'Egitto stesso, quindi zona del canale, eccetera. Da questo punto di vista, questa prima riforma porterà ad avviare un processo di professionalizzazione dell'esercito. Un esercito che negli anni 40, quando lo scontro con il potere coloniale diventerà ancora più aspro, cavalcherà la protesta, parteciperà a tutto quel movimento politico ed anticoloniale che si sviluppò in Egitto, un movimento costituito da una galassia di gruppi e soprattutto una galassia veramente diversificata, che andava dagli operai della zona del Delta, agli operai della zona di Suez, ai gruppi studenteschi, quindi che costituirono anche dei comitati di solidarietà tra i vari settori professionali o comunque sociali all'interno del paese. Un esercito quindi che si fa promotore assieme ad altri, non è un protagonista isolato del movimento di contestazione, anzi vi erano appunto, era un esercito animato da delle tendenze, delle anime interne che finiranno poi per confliggere tra di loro. In primis, no, diciamo principalmente dagli anni 40, due erano le anime che avevano presente all'interno dell'esercito: da una parte una corrente cosiddetta islamista, perché i fratelli musulmani, come dicevamo, in piena ascesa iniziarono a costituire delle cellule all'interno dell'esercito, delle cellule di simpatizzanti e di esponenti della fratellanza, quindi da una parte questa corrente islamista, dall'altra una corrente prettamente nazionalista che non rivendicava nell'Islam un elemento cardine per la propria azione politica o comunque anche azione militare. Queste due correnti principali poi erano affiancate a due correnti minori che comunque ebbero un peso rilevante: una parte che erano militari simpatizzanti del movimento comunista egiziano, quindi soprattutto questo alla fine degli anni 40 e poi durante quindi tutto il conflitto mondiale, e poi la cosiddetta Guardia di Ferro. Questa Guardia di Ferro erano dei fuoriusciti dalla corrente nazionalista che in realtà si misero quasi al servizio della monarchia, una sorta di braccio armato della monarchia che si impegnò in assassini mirati di personalità politiche sotto le direttive appunto di re Farouk. Queste erano quindi le anime all'interno dell'esercito negli anni 40. Il movimento degli ufficiali liberi nasce proprio dalle tensioni presenti tra queste anime. Ricordiamolo, Nasser era un esponente della fratellanza musulmana all'epoca, militare ma esponente della fratellanza. Sadat, vi è appunto un dibattito su questo, nel senso che visto che lui si è promosso sempre come presidente credente, si è pensato, in realtà vi era una fortissima amicizia di Sadat con alcuni esponenti della fratellanza, non possiamo dirlo con esattezza che fosse membro perché nessuno lo ha mai, non abbiamo documenti alla mano, però da questo punto di vista vi era comunque una forte vicinanza. Nasser nel 49 lascia i fratelli musulmani, quindi dopo il secondo conflitto mondiale, lascia i fratelli musulmani, entra all'interno della cosiddetta corrente nazionalista e sarà lui il promotore di questa organizzazione, soprattutto perché riuscirà a trasformare una corrente in vera e propria organizzazione, quindi riuscirà a strutturare un apparato. Indicativamente il movimento degli ufficiali liberi era composto dalle 300 alle 350 persone effettive, non di più. Poi dopo naturalmente dobbiamo pensare che durante l'epoca nasseriana la propaganda sul ruolo degli ufficiali liberi all'interno del processo di indipendenza nazionale è stata naturalmente molto forte, quindi ha enfatizzato molto, anche perché far parte storicamente o in maniera riconosciuta del movimento degli ufficiali liberi voleva dire avere una legittimità nazionale molto forte, quindi in realtà è molto difficile comprendere esattamente il numero degli ufficiali. A noi in questo momento non interessa, quello che interessa comprendere è come il movimento degli ufficiali liberi e questa facente parte comunque di questa galassia di contestazione riuscirà a prendere il potere dal 52 in poi. La corrente nazionalista dell'esercito, che era appunto la componente preponderante all'interno del movimento degli ufficiali liberi, era una corrente che a differenza della corrente islamista, non aveva un paradigma teorico eccessivamente, come dire, rigido, no? Loro erano nazionalisti, propugnavano un'indipendenza dal potere britannico, ma poi lasciavano alla libera iniziativa dei militari e degli appartenenti al movimento per quanto riguarda l'attività concreta, al di là di alcune, appunto, direttive generali. Questo è importante comprenderlo, perché il rigidismo della dottrina dei Fratelli Musulmani all'epoca presupponeva anche un programma sociale molto forte. Ricordiamo che i Fratelli Musulmani furono i primi in Egitto a proporre un'educazione di massa per tutta la popolazione egiziana. Sì. Provvedimenti che infatti furono poi adottati dallo stesso Nasser, quindi furono, ecco l'influenza che ancora avevano a quell'epoca. Ricordiamolo sempre, discorsi religiosi o comunque discorsi politici che strumentalizzavano, utilizzavano il discorso religioso, possono essere fortemente flessibili. Fratelli Musulmani, che all'epoca negli anni 30 e 40 erano propugnatori quasi di un socialismo islamico, per la collettivizzazione che hanno prodotto, per le cooperative che hanno costituito, oggi sono all'avanguardia nella richiesta e nella rivendicazione di proposte veramente neoliberiste. Quindi è un discorso molto flessibile, e da una parte è un punto di forza per, diciamo, mantenersi nell'establishment delle forze di opposizione istituzionale, dall'altra è un punto di debolezza, almeno dal mio punto di vista, per quanto riguarda una proposta alternativa vera al cambiamento in Egitto.
In realtà, secondo, appunto, un dato proprio strutturale, la Fratellanza Musulmana è il primo partito veramente di massa in Egitto, che ha delle modalità molto simili a quelli europei. Quando in Europa si sviluppano i partiti di massa con le sezioni, le federazioni, le associazioni,
assolutamente,
le musulmani sono più questo, mentre invece il nazionalismo è ancora d'élite in quella fase, poi diventa di massa.
Soprattutto perché negli anni 30 e 40 davvero i Fratelli Musulmani, con il loro fondatore negli anni Hassan al-Banna, ebbero un'intuizione molto, certo, molto importante. Non era vero, come si dice oggi, che fossero antioccidentali, anzi, cercavano il colloquio e il dialogo con esponenti del mondo accademico occidentale, sia per quanto riguarda i metodi pedagogici, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei vettori di socializzazione, certo, di politicizzazione delle masse. Sono i primi Fratelli Musulmani che vanno a predicare all'interno dei caffè. I caffè arabi egiziani dell'epoca erano considerati non come i caffè in Europa, considerati luoghi malfamati dove non vi doveva essere predicazione, i partiti istituzionali non andavano in questi, certo, luoghi. I Fratelli Musulmani sì, ed è da lì che costituiscono appunto un movimento veramente radicato sul territorio, sì, sì, capillare, con delle cellule, coinvolgono nelle attività sportive, quindi fanno una serie di attività che permettono al movimento di avere un consenso che gli altri partiti negli anni 30, 40 e anche 50 non avevano assolutamente. Quindi questo è importante. Il discorso nazionalista promosso dagli ufficiali liberi era un discorso talmente flessibile che poteva permettere, come dicevamo prima, una libertà di iniziativa a tutti i militari presenti all'interno del movimento. Questo che cosa portò? Portò ad un dialogo costante, seppur informale, degli ufficiali liberi con la galassia di partiti o di movimenti che si stavano costituendo all'epoca. Quindi da una parte i Fratelli Musulmani, per i quali e questi appunto documenti alla mano dicono che avevano stipulato una sorta di alleanza con il movimento degli ufficiali liberi per garantire a questo movimento comunque settario, perché il numero era molto limitato, di avere una copertura a livello territoriale. Ma non solo, si dice anche di dialoghi costanti con il partito del Wafd, soprattutto nell'ultima fase, prima pre-rivoluzionaria. Quindi una malleabilità dell'ideologia che permetteva anche una malleabilità, una flessibilità nell'azione politica. Qual è il problema degli ufficiali liberi? Gli scioperi operai, degli studenti che si promuovono dagli anni 50 in poi con una progressione davvero incredibile fino all'estate del 52, erano in realtà dei movimenti autonomi dall'azione politica degli ufficiali liberi. Gli ufficiali liberi avranno l'astuzia, avranno l'intelligenza di riuscire a cavalcare queste proteste e portare avanti un golpe, un'escalation al potere senza nessun tipo di spargimento di sangue. Il problema era che questi non avevano dialogato prima con le forze sociali che stavano emergendo e in realtà non dialogheranno nemmeno dopo. Se pensiamo che
la rivoluzione degli ufficiali liberi è diciamo formalmente datata del 23 luglio del 52. Ebbene, questi scioperi che si erano prolungati in alcune zone del delta del Nilo, come vediamo anche oggi, per esempio nella zona di Kafr Dawar, erano scioperi che si prolungarono anche successivamente alla rivoluzione, perché erano delle rivendicazioni di carattere sociale che andavano al di là del problema o della, appunto, del quadro politico internazionale, dominazione britannica o indipendenza. E furono delle manifestazioni, degli scioperi che subiranno una fortissima repressione proprio da parte di quell'esercito che solo un mese prima, aveva dichiarato l'indipendenza dell'Egitto contemporaneo. Ecco quindi che l'esercito fa vedere da subito qual è il suo potere coercitivo nei confronti della popolazione egiziana. Altro mito da sfatare nei confronti dell'esercito. Sì, è vero, l'esercito oggi ha un numero di effettivi importante, però l'esercito non può essere considerato, e lo è stato fatto questo nella storiografia egiziana ed europea fino agli ultimi 10 anni, non può essere considerato un esponente del proletariato, delle classi subalterne egiziane. Perché? Perché in realtà le riforme dell'Accademia Militare di cui abbiamo parlato prima nel 1936, come anche le riforme successive, portarono sia a una professionalizzazione dell'esercito, soprattutto delle elite dell'esercito stesso, ma comunque questo esercito era espressione di una classe media, seppur medio-bassa, che non aveva niente a che fare con gli attori sociali più, che subivano maggiormente il processo di modernizzazione e di liberalizzazione egiziano avvenuto in epoca liberale. Quindi in realtà l'esercito come forza, diciamo, popolare è un discorso ormai che non è più accettato dalla storiografia contemporanea. Diciamo che all'epoca di Nasser l'esercito diventerà comunque uno strumento importantissimo per il consolidamento del proprio potere, perché appunto si fondava proprio sull'esercito il controllo del territorio, da una parte a livello internazionale, ricordiamo il 48, il conflitto arabo-israeliano, poi successivamente il 56, la crisi di Suez che portò Nasser sulla ribalta internazionale anche come esponente del terzo mondismo. Quindi vi era una serie di eventi.
Il 55 Bandung.
Assolutamente, la conferenza di Bandung del 55. Quindi vi erano tutta una serie di eventi che nei primi anni del governo di Nasser avevano prodotto una fortissima legittimazione politica dell'esercito all'interno del paese e anche a livello internazionale. Quindi la popolazione in quel momento, nonostante delle forti repressioni di carattere socio-economico, nonostante il discorso che abbiamo già fatto la settimana scorsa sul dialogo di Nasser con le opposizioni, quindi questo autoritarismo forte di Nasser nei confronti delle altre forze politiche presenti sul territorio egiziano, comunque godeva di una legittimazione internazionale forte. Legittimazione che si fondava anche su fortissimi investimenti che Nasser fece sull'apparato militare, anche dopo il 56, quindi anche dopo la crisi di Suez, soprattutto grazie al sostegno dell'Unione Sovietica. Unione Sovietica che manterrà in realtà dei rapporti strettissimi con l'esercito egiziano anche nei primi anni dell'epoca di Sadat, fino più o meno al 73-74. Nasser quindi fondava sull'esercito il proprio potere, il proprio cosiddetto blocco storico, blocco di consolidamento e di controllo del territorio, ed è grazie a questo che riuscì a reprimere con la forza anche delle prime rivolte che si ebbero nel 65-64 nella zona del canale e del delta del Nilo, e che purtroppo cominciarono anche, furono quasi, possono rappresentare quasi un indizio della destabilizzazione e delegittimazione del regime nasseriano, che comincerà proprio dalla seconda metà degli anni 60. La Naxal, il disastro, appunto il conflitto con Israele del 67, la guerra dei sei giorni, la sconfitta dell'esercito egiziano portarono in realtà l'esercito a una fase di fortissima delegittimazione nei confronti della società. Perché? Perché l'esercito incarnava il regime e viceversa, i fallimenti del regime erano percepiti anche come i fallimenti dell'esercito. Vediamo quindi da questo punto di vista subirà completamente la contestazione.
Ciao, aspetta, ti metto in diretta, ci vuoi raccontare qualcosa di quello che succede lì?
Scusate un attimo, piccola introduzione, stiamo cercando di contattare un giornalista corrispondente a Midan Tahrir dall'inizio delle proteste, quindi cerchiamo un attimo, abbiamo tentato più volte di contattarlo, forse no, adesso ci riusciamo, quindi vediamo un attimo
in questa, cioè, questi festeggiamenti, se ci vuoi dire oltre i festeggiamenti quali sono le speranze.
Appunto è ancora lì a Midan Tahrir, naturalmente si è goduto i festeggiamenti di stanotte che sono continuati fino all'alba, con la popolazione che è rimasta in piazza e non solo, in realtà è scesa per le strade in tutta la città del Cairo e delle altre città più importanti egiziane. Ma continuiamo un attimo quindi intanto il discorso sul ruolo dell'esercito. Eravamo arrivati al periodo nasseriano e a questo elemento centrale e la funzione, diciamo, centrale dell'esercito per il controllo del paese. Sotto Sadat in realtà la situazione cambia profondamente, anche perché, come dicevamo prima, l'esercito egiziano era appunto identificato con il regime e viceversa. Sotto Sadat, soprattutto durante i primi anni, Sadat sa benissimo che, soprattutto a livello internazionale, non poteva cercare una negoziazione con lo Stato di Israele ad un livello paritario dopo la sconfitta della guerra dei sei giorni del 67, ed è proprio per questo che continua ad investire sull'esercito, soprattutto grazie al sostegno finanziario sovietico, per una riscossa che avverrà, formalmente nel 1973, con la crisi di ottobre, che porterà ad una vittoria, la guerra del Kippur, come viene definita, no? Una vittoria almeno iniziale da parte delle truppe egiziane, che riuscirono comunque a riprendere una legittimazione dopo questa, anche a livello internazionale, dopo la sconfitta del 67. Da quel momento in poi Sadat in realtà tenterà una politica di riduzione della forza dell'esercito all'interno della politica egiziana. Perché? Perché esercito voleva dire blocco nasseriano, e come aveva da una parte facilitato i movimenti islamisti a prendere piede all'interno di alcuni settori chiave della società egiziana, come l'università, come appunto il sindacato, così tenterà di ridurre la forza dell'esercito per logorare ancora di più la base nasseriana, che rimaneva presente dopo gli anni del regime, dal 52 in poi. Cerca di limitare la dipendenza dei fondi sovietici, i consiglieri sovietici che erano presenti in Egitto vengono allontanati, e soprattutto applica una rotazione costante dei capi militari all'interno dell'esercito egiziano, proprio per evitare che questi militari prendessero piede in maniera consolidata all'interno e potessero gestire da sole autonomamente un determinato settore delle forze armate. Quindi diciamo che nella storia dell'esercito egiziano la fase sadatiana è forse la fase di minor potenza, di minor influenza sulla politica egiziana. Sotto Mubarak la situazione cambia ancora una volta. Mubarak è molto più vicino all'esercito di Sadat, tenta di tornare a far aumentare comunque i finanziamenti nei confronti dell'esercito, e soprattutto utilizza l'esercito in maniera molto diretta anche per il controllo interno, forse anche di più dell'epoca nasseriana. Ricordiamo che dal 1981 in poi vigeva una legge d'emergenza che non so in realtà se oggi sia stata annullata o meno, è una delle principali richieste del movimento dei movimenti di contestazione che si stanno manifestando in questi giorni. Quindi vi era una legge d'emergenza che permetteva all'esercito una presenza all'interno del territorio egiziano e in tutte le attività della società civile egiziana molto forte. L'esercito all'epoca di Mubarak, soprattutto negli anni 80, prenderà anche il potere della cosiddetta il controllo della cosiddetta polizia centrale, quindi in realtà diventa un organismo ancora più grande, e quindi che gestirà anche il controllo delle forze paramilitari, no? Soprattutto dopo gli eventi del 1986. Nel 1986 ci saranno degli scioperi fortissimi da parte della polizia egiziana, che rivendicava un aumento salariale importante, e proprio dopo questa rivolta, durò molti mesi, se non sbaglio 3-4 mesi, Mubarak decise quindi di prendere il controllo tramite l'esercito anche delle forze di polizia. L'esercito era presente anche a livello giudiziario, i tribunali militari sindacali che nascono e proliferano dagli anni 80 in poi inizieranno progressivamente a gestire sempre di più anche processi, diciamo, che teoricamente dovrebbero essere del dominio comunque del diritto civile. Quindi qualsiasi movimento di opposizione, qualsiasi assemblea considerata non autorizzata veniva molto spesso direttamente accusata di alto tradimento dallo Stato egiziano e fatta giudicare da tribunali militari. L'esercito in questo stesso periodo, quindi sotto Mubarak, prende anche in mano il settore della produzione militare, no? Sia per un potenziamento interno, sia per l'esportazione di armi e tecnologie militari. Dalla fine degli anni 80, durante anche gli anni 90, ricordiamo che l'Egitto era un leader, paese leader a livello tecnologico per quanto riguarda il mondo arabo e per quanto riguarda la tecnologia militare. Quindi abbiamo ricordato sicurezza interna, controllo giudiziario, industria militare, ma fattore ancora più importante, l'esercito comincia a prendere controllo, a prendere possesso anche di settori economici che non sono più appartenenti, diciamo, al settore dell'industria militare. Quindi iniziano ad assorbire la gestione, per esempio, elettrica della rete elettrica nazionale, la gestione idrica, in genere di beni pubblici. Quindi, dati alla mano, nel 2000, per esempio, l'esercito controllava 16 imprese che impiegavano all'incirca 75.000 lavoratori. Questo per imprese per la fabbricazione di macchinari agricoli, automobili, mobili, ventilatori ai forni, insomma, una diversificazione della produzione che permetteva all'esercito di diventare una vera e propria lobby. Nel processo di liberalizzazione economica che avviene dagli anni 70 in poi in Egitto, quindi a partire da Sadat, e che continuerà in maniera molto più rapida sotto Mubarak, in realtà non vengono toccate le fabbriche e le imprese controllate dall'esercito. Perché? Perché questo permetterà all'esercito di mantenere un potere di controllo non solo quindi sulla politica interna del paese, ma anche a livello economico come potenza lobbistica vera e propria. Ci sono quindi all'interno di questo movimento forti tensioni interne. Ora cercheremo un attimo di continuare questa spiegazione e questo excursus storico delle forze militari dopo una piccola pausa.
Ciao Sharif, prima è Carlata Lidia. Allora, possiamo riprendere da dove? Dalle festeggiamenti di ieri sera. Ok.
Allora, di nuovo in collegamento con il Cairo. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto. Allora, i festeggiamenti di ieri sera, eravamo rimasti lì, poi è caduta la linea.
Sì, festeggiamenti di ieri sera sembrava... somigliavano molto ai festeggiamenti a Roma, in Italia, quando l'Italia ha vinto il mondiale. Ci sono, però la cosa da sottolineare è che tutti quelli che sono scesi per strada per festeggiare, tantissimi di loro non avevano mai partecipato durante i 18 giorni della rivoluzione popolare, forse erano indecisi, forse avevano ancora paura, ma alla fine tutti, la popolazione scesa per strada fino alla mattina per congratularsi e per cantare, per ballare per strada. Allora, un popolo che ha ottenuto la sua libertà e ha acquistato la fiducia in sé, e questa è la cosa importante. Una cosa, un'immagine che non dimentico, che è una famiglia cristiana copta che portano la croce, che stavano festeggiando per strada, passando vicino a loro un gruppo di ragazze che portano il velo, mentre un ragazzo stava cantando una canzone degli anni 60, del periodo più bello, orgoglioso dell'Egitto, del presidente Nasser, e si sono messi tutti insieme a cantare questa canzone degli anni 60, e si sono abbracciati, si sono baciati. Questa è un'immagine importante che il regime di Mubarak sempre ha provato di far capire all'Occidente, che c'è integralismo, che c'è paura, c'è conflitto fra cristiani e egiziani. Non c'era, era un elemento che il regime utilizzava per ottenere l'appoggio, il sostegno dell'Occidente, che l'unico moderato in Egitto era solo Mubarak, il resto era o integralisti islamici o cristiani copti impauriti, e non era vero questo. E poi il ritorno dei canzoni degli anni 60, quel periodo bellissimo, un periodo di sinistra, quando l'Egitto era di sinistra, non è l'Egitto imperialista di Mubarak, è una cosa significativa, vuol dire che gli egiziani ancora non hanno dimenticato e oggi stanno ritrovando lo stesso spirito nazionale degli anni 60. Questa era l'immagine che mi ha colpito di più nei festeggiamenti di ieri.
Sharif, scusami un attimo, ti facciamo una domanda abbastanza precisa sulla situazione nella piazza stamattina. Alcuni organi di stampa parlano di differenti posizioni della piazza nei confronti dell'esercito, soprattutto delle prospettive future. Ci puoi dare un attimo una spiegazione, un breve riassunto di quello che secondo te quali sono le anime della piazza, nel senso ci sono persone che dicono che l'Egitto, che i militari, che bisogna rimanere in piazza fino a quando i militari non garantiranno veramente una fase di transizione anche a livello formale, giusto?
Sì, giusto, sicuramente anche io appoggio questo, però la piazza sta trasformando Piazza Tahrir oggi anche come immagine diversa di Piazza Tahrir ieri. Piazza Tahrir oggi, una piazza più meno affollata, più ordinata, ha preso un aspetto diverso, non è l'aspetto della rivoluzione ma l'aspetto di una manifestazione. Allora sono due aspetti diversi. Sicuramente il popolo che è sceso in piazza per 18 giorni ha tutto il diritto e il dovere di proteggere la rivoluzione, di essere certo che tutti i cambiamenti saranno fatti con una scaletta di tempi. Allora la piazza che cosa sta chiedendo? La piazza già ha mandato un comunicato stampa dove hanno partecipato tanti gruppi di quelli che sono nati in Piazza Tahrir negli ultimi giorni, perché ancora Piazza Tahrir non è una piazza di partiti e non è una piazza di gruppi religiosi, okay? Ci sono tutti ma senza la maglia, che nessuno porta la bandiera di un partito o di un gruppo. Sono nati gruppi di Piazza Tahrir che hanno messo insieme un comunicato dove c'è un elenco delle richieste, che cosa richiedono, e la Piazza Tahrir rimarrà come la carta della forza del popolo finché l'esercito garantirà e annuncerà anche una scaletta di tempi per il trasferimento fino alle elezioni.
Scusami Sharif, ma facendo un confronto adesso, non abbiamo in mano il comunicato ultimo, però abbiamo per esempio in mano un comunicato del 3 febbraio 2011, quindi di qualche giorno fa, della piazza stessa, che però rivendicava, comunque reclamava alcune richieste molto precise, per esempio se non sbaglio di Suleiman, si parlava di una cacciata di Suleiman, non ci si fidava di Suleiman. Oggi
Suleiman oggi non c'è, ragazzi.
Quindi non fa parte del comitato di difesa?
No.
Ok,
no.
Perfetto.
È il consiglio superiore dell'esercito.
Avevamo capito che facesse parte anche Suleiman dall'organo di stampa. Ottimo.
Suleiman è stato passato via con Mubarak.
Ci sono delle personalità specifiche che vengono nominate nel comunicato di oggi?
No, il comunicato è un comunicato di richiesta, allora scaletta di tempi, cambiamenti nella Costituzione, sciogliere il Parlamento legittimo che c'è oggi e anche il Senato legittimo, allora ci sono punti, garantire la libertà di stampa, la libertà di costruire partiti. Perché noi non avevamo quella libertà, dovevamo presentare una domanda e poi un comitato che fa parte del Senato che doveva approvare il partito o no. Immagino che un partito di sinistra sotto costruzione, che non è ancora stato annunciato da quasi 15 anni. Allora puoi immaginare una cosa del genere.
Assolutamente.
Allora
sì.
Ci sono tanti punti, però magari più tardi proverò di mandarvi il comunicato, così avrete una cosa.
Perfetto, precisa. Ti ringraziamo. Oh,
senti, invece una domanda che volevo fare io: le questioni di carattere economico-sociale vengono rinviate, voi della piazza le rinviate in un secondo tempo, quando si sarà chiarito, diciamo, la controparte governativa o comunque il blocco di potere?
No. La eguaglianza sociale e tutti anche richieste sociali sono sempre nel comunicato. Allora ci sono due aspetti, ci sono aspetti politici che riguardano la democrazia, la libertà, tutto il resto, e poi c'è l'aspetto anche sociale. Allora questo che però sicuramente senza dettagliato, e i dettagli andremo avanti più avanti saranno richiesti con dettagli, però questa manifestazione, questa rivoluzione aveva lo slogan libertà e eguaglianza sociale.
Mm-hmm.
Allora il sociale non può uscire, non dimentichiamo mai che questa è una rivoluzione popolare che ha visto partecipare chi guadagna meno di un 80 centesimi al giorno e chi guadagna 5.000 euro al mese.
Assolutamente.
Tutti e due erano in piazza insieme.
Quindi era una, diciamo sì, molto diversificata la partecipazione.
Senti, ecco, e gli scioperi che ci sono stati giovedì, mi pare, dei tessili e dei minatori.
Sì.
Hanno influito secondo te su questa
candidatura? Certo. Perché se continuavano come era previsto ieri, quando eravamo nel assedio, nel presidio davanti il palazzo presidenziale, il piano era 3 giorni di sciopero generale. Allora che vuol dire? Che cade lo Stato? Non c'è lo Stato, e questo sicuramente ha fatto tanto, e questo ci fa ancora credere, dico per l'Italia, che sindacati, scioperi e il popolo, e il potere in mano al popolo, tutto il discorso che in Italia si dice ha valore, non dimentichiamo mai che ha valore. Questo ha fatto cadere un regime di quelli più
dei peggiori, autoritari.
Non so come la posso descrivere. Sì,
assolutamente.
Nel mondo. Allora dobbiamo sempre avere fiducia in questo.
Scusami un attimo se ti interrompo, no? Altre due piccole domande, poi magari ti lasciamo al tuo lavoro. Anzitutto, appunto, se sai che fine ha fatto che fine hanno fatto le forze di polizia? Nel senso, sono presenti sulla strada? Si vedono? Oppure vi è solo l'esercito? Nel senso, vi è una distinzione netta? No?
Non sono sciolti nel mezzo dell'esercito, e non possono, perché sono diversi anche come maniera di organizzazione.
E la percezione, appunto, che sia nella piazza della polizia, delle forze di polizia?
Allora, da ieri c'era nella piazza una discussione che sarebbe giusto oggi non attaccare, non criticare il poliziotto che trovi per strada, perché il problema non è il singolo poliziotto, il problema era il sistema della polizia oppressiva. Allora, questi ancora, una delle richieste della piazza nel comunicato, le indagini su che è successo nelle forze dell'ordine, e deve essere processato, devono essere processati tutti i capi della polizia che hanno provato di creare il caos, che hanno aperto le prigioni per ladri per uscire, che allora tutto questo sì. Però attaccare o criticare o prendere in giro il poliziotto che incontri per strada, questo non aiuta, perché alla fine è un cittadino che si è trovato in una situazione che doveva seguire l'ordine che ha preso. E un altro passo sarà una richiesta anche della piazza, la riorganizzazione delle forze dell'ordine. Così torna le forze dell'ordine che in servizio al popolo, non con forze dell'ordine in mano al presidente o a chi ha il potere contro il popolo. Allora devono cambiare cervelli.
Assolutamente.
Assolutamente. Senti, in riferimento a questi gruppi indipendenti che comunque sono nati lì a metà career, volevo farti una domanda appunto più generale. Ci puoi fare una prospettiva, un attimo, una piccola descrizione di questi gruppi e anche se sono nati dei sindacati indipendenti che penso abbiano comunque giocato un ruolo importante in questi scioperi che si sono sviluppati nel Delta del Nilo e nella zona del di Suez?
Allora, su sindacati non sono ben informato, magari proverò di informarmi perché ero in piazza, allora non ho saputo chi esattamente ha organizzato, sapevo che i sindacati c'erano, però chi sono, come sono indipendenti, sono nati ieri o c'erano sempre, non lo so. Su gruppi, ci sono una marea di gruppi, da liberale a quelli della sinistra, come si dice in Italia, radicale, a gruppi dei giovani dei fratelli musulmani, ok? Allora, e sono diversi, devo sottolineare che sono diversi, ok? Non dobbiamo guardare i fratelli musulmani come Mubarak sempre aveva disegnato loro, o come erano, o come sono i loro capi che sono vecchi. Questa è una rivoluzione che è nata dai giovani, poi si è trasformata in una rivoluzione popolare e il futuro sarà per i giovani. E ho parlato con giovani dei fratelli musulmani, come per lavoro avevo intervistato i capi loro qualche anno fa, allora ho visto che c'è una differenza netta tra tutti e due. E non dimentichiamo che i fratelli musulmani fanno parte del popolo, allora non sono un'organizzazione terroristica. Dobbiamo vederli come un partito che io come laico non mi trovo in accordo con loro, però devo rispettare la loro partecipazione nella vita politica. Allora ce l'hai tutti questi colori in piazza e questo ha bisogno di tempo, perché non dimenticare che un paese che più di 30 anni non ha una vita politica reale, sana, normale, deve costruire oggi la sua esperienza. Ci saranno degli errori, ci saranno dei cambiamenti, però dobbiamo fare la nostra esperienza democratica.
Va benissimo, Sheriff, noi ti ringraziamo tanto per questa corrispondenza preziosa. Magari Grazie. Se appunto riuscirai a inviarci questo comunicato sarà di grande aiuto per noi comunque. Buon lavoro. Grazie, e buona ragazzi. Continuazione lì al Cairo.
Grazie.
Ciao a te, buon lavoro,
ciao,
grazie.
Sheriff, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Yo pensando en ti, todo de noche, yo pensando en ti, todo de yo pensando en ti, que tanto te quería.
Ricominciamo quindi questo approfondimento di oggi sull'Egitto e sul ruolo dell'esercito. Concludiamo un attimo con alcune riflessioni appunto sul ruolo storico dell'esercito. Abbiamo parlato appunto del periodo nasseriano, dell'epoca di Sadat, del primo Mubarak, e terminiamo con la situazione degli ultimi 5-6 anni. Diciamo appunto che l'esercito è una forza ormai lobbistica in Egitto, che ha una presenza diversificata in tutti i settori dell'economia. Fino adesso non sembrava, apparentemente almeno, un protagonista ormai della scena politica. Oggi ha ripreso visibilità, oggi è stato considerato sia dalla stampa internazionale che dalle forze politiche istituzionali egiziane come il garante della stabilità per questo processo di transizione. Certo, abbiamo sentito la corrispondenza di Sheriff dal Cairo, non è il momento adesso, o meglio, per la piazza, non è il momento di discutere sulla legittimità o meno di questo ruolo addotto dall'esercito. Non è il momento di processare o giudicare personalità del governo di Mubarak che da appunto il Ministero della Difesa come a Tantawi hanno adesso preso le redini della situazione, le redini del processo, della fase di transizione. Certo è che l'esercito negli ultimi anni ha comunque svolto un ruolo importantissimo di raccordo, naturalmente importantissimo a livello utilitaristico, per di controllo delle forze di opposizione egiziane, in primis grazie appunto a 4-5 fattori, come per esempio la minaccia, la tanto proclamata, la tanto pubblicizzata minaccia islamista, la legge di emergenza. Ricordiamo appunto che l'esercito di Mubarak non fa una guerra da anni, insomma, anzi dall'epoca di Mubarak non vi è mai stata una guerra, quindi l'esercito non si è mai impegnato all'estero, si è impegnato invece nel controllo, come dicevamo, delle forze di polizia, delle forze di opposizione che potevano minare la stabilità del regime. Oggi la popolazione sembra oscillare tra un sentimento di timore, come nei primi giorni, durante i primi giorni dell'insurrezione, quando si chiedeva all'esercito, si cercava di chiedere all'esercito un sostegno contro i cosiddetti pro Mubarak, o comunque queste squadre che cercavano di rompere il fronte dell'opposizione, e invece coloro che li vedono davvero come garanti del processo rivoluzionario, come in passato. Non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora oggi delle forti, ci sono state anche per esempio nella zona di El Arish del Sinai, delle forti repressioni da parte dell'esercito, quindi, e che ci sono delle anime differenti all'interno dell'esercito che comunque non è così coeso come può sembrare dalle dichiarazioni di facciata. Vedremo quindi ora nei prossimi mesi se l'esercito si scontrerà con l'ala più radicale dell'opposizione di piazza egiziana, se invece cercherà ancora una politica di legittimazione con questa piazza. La situazione è sempre mobile, dinamica, quindi non possiamo dire aggiungere altro dal punto di vista delle conclusioni. Cercheremo insomma poi naturalmente nelle prossime settimane di continuare con queste riflessioni.
Delle cose, tanto per ricapitolare, che diceva Sharif, interessanti è che sia l'esercito, come sottolineavi tu, e sia anche i fratelli musulmani pare che non siano così compatti come può sembrare. Probabilmente questa rivolta, rivoluzione abbia un po' scosso anche.
Sì, i fratelli musulmani proprio.
E probabilmente, senza fare previsione adesso che sarebbe ridicolo, però può darsi che questi due grossi blocchi possano avere delle fratture all'interno, anche perché, diceva Sharif, non è che non c'è il programma sociale economico dentro questa vertenza, anche se in questa fase si dà preeminenza al quadro istituzionale. Però ci sono dentro le rivendicazioni economico-sociali, e queste possono spaccare questo fronte popolare, perché all'interno di questo fronte popolare ci sono i settori sociali, le classi sociali.
Assolutamente, ricordiamo che la Fratellanza Musulmana ormai ha da tempo una frattura interna tra una base giovane, certo, che rivendica un attivismo maggiore ed anche una giustizia sociale maggiore, ed una leadership conservatrice che invece sta tentando da tempo, sin dall'epoca di Mubarak, di negoziare col regime una propria legittimazione e un proprio riconoscimento politico. Ricordiamo che i Fratelli Musulmani sono ancora considerati un partito illegale, nel senso clandestino, no? Si sono sempre candidati come indipendenti. I movimenti di protesta che dal 2004 in poi si sono sviluppati in Egitto hanno esacerbato le contraddizioni interne alla Fratellanza musulmana. Quindi ora sarà da vedere quale corrente, quale anima della Fratellanza riuscirà a prendere il sopravvento, certo, o se ci sarà anche una spaccatura, perché è un'ipotesi possibile.
Fare, così, no? Come l'esercito. Bene, e la questione credo che tutta quello che era possibile mettere sul tappeto, chiaramente la situazione è molto in evoluzione. Dovevamo dare anche voce questa mattina alla Tunisia, come ci dice appunto Serena, qui delle notizie molto interessanti, che sembra scomparsa dalle pagine dei giornali, ma la situazione è molto ingarbugliata, molto interessante. Invece non è vero, non si è pacificato
No, assolutamente, ci sono continue manifestazioni, ci sono stati scontri in quasi tutte le regioni e non solo nelle città più importanti, oltre poi ai cambiamenti che ci sono stati all'interno del governo. Una notizia sì, si è avuta del nuovo governo di transizione, però poi comunque ci sono stati dei cambiamenti successivi e ci sono state delle vicende relative anche al ruolo dell'esercito e alle dichiarazioni comunque di uno dei più importanti generali, e sì, principalmente la piazza non vuole tornare a casa, ma continua le proteste perché cerca comunque in parte come in Egitto c'è delle garanzie di riforme, ma soprattutto di un'elezione, cioè, legislativa e presidenziale nel breve periodo, cioè non nel lungo periodo.
Cioè anche lì, praticamente, come stanno tentando in Egitto, il sistema diciamo ringiovanisce se stesso. Questo però questa non è la risposta che la piazza cercava, e quindi
no, assolutamente, anche perché sì, sono il nuovo governo di transizione che si è formato il 27 gennaio sicuramente presenta al suo interno delle figure diverse, certo. Ci sono meno membri dell'RSD, ma ci sono tantissimi funzionari di secondo grado che fanno sempre parte del esattamente.
Quindi è una situazione anche quella molto in divenire.
Questo riguarda anche le proteste che si sono avute nelle regioni, in quasi tutte le regioni della Tunisia, proprio per cacciare quelli che erano stati i nuovi neogovernatori eletti, quasi tutti, secondo il popolo, appartenenti al partito di Ben Ali.
Infatti. Sì. Senti, allora facciamo così: sabato prossimo iniziamo, a meno che non succedano stravolgimenti, certo, sì, importanti, sì, in Egitto, lo vedremo, però possiamo iniziare proprio con un quadro sulla Tunisia, perché per riempire soprattutto il buco che c'è nei media, che non se ne parla più.
No, non se ne parla assolutamente nei media occidentali.
E anche lì cerchiamo di vedere, di fare un quadro, se questi sconvolgimenti incrinano, spaccano le forze preesistenti,
sì,
e qui fanno emergere oppure non emergere situazioni nuove, forze nuove, realtà diciamo sociali, nata alla